En me disant à Germanias que 17 ans c'était trop jeune, je suis allé à la mairie me faire un certificat comme quoi j'étais né en 17 et non en 19. Alors le secrétaire lui demande à mon père, dit, Vincent, tu vois ce qu'il demande de ton fils? Il dit, oh, il ne t'en fait pas voir, tu peux lui faire le certificat, il partira pas.
Je voulais aller en Espagne, quand j'ai vu que les fascistes avançaient, j'ai dit, je m'en vais m'engager, moi, en Espagne. J'ai pris le train et je suis parti. Et allez, à chose jusqu'à la frontière, à moi, les internationaux par là, alors. On s'est mis par là, il y en a qui arrivent de Paris, de tout. Ils ont formé des compagnies.
Alors, il y en avait d'autres qui étaient passés par là, qui avaient essayé.
Allora, alle 10:31, minuti primi, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, siete sempre all'ascolto come ogni martedì di Radio Euskadi. Oggi una sigla un po' particolare e differente dal solito, perché quello che avete appena terminato di ascoltare era il trailer di un documentario incredibile che andremo a raccontare fra pochissimo insieme ai suoi autori, che sono Pasquale D'Aiello e Mauro Manna, che sono qui davanti a me insieme anche a altri amici e compagni ritrovati. Allora, intanto benvenuti, ben trovati, vi do subito la parola. Abbiamo già anticipato oggi e nei giorni scorsi che cosa sarebbe successo, di cosa si sarebbe parlato questo documentario con cui voi avete voluto in qualche modo raccontare la guerra civile spagnola 1936-1939, per capire gli anni, attraverso la voce dei suoi ultimi protagonisti, quindi un gruppo di centenari o quasi che siete riusciti a rintracciare nel corso di 5 anni, mi pare, perché tanto è durato questo progetto. Ecco, come vi è venuto in mente innanzitutto una cosa del genere, un'idea simile?
Se dobbiamo dire la verità, al bar qua vicino vicino alla radio, una sera sul tardi, molto sul tardi, parlavamo io e Mauro dell'idea di rincontrare ancora una volta i reduci della guerra di Spagna, perché separatamente l'avevamo già fatto e poi confrontandoci ci eravamo resi conto che c'avevamo ancora delle domande in sospeso che non avevamo fatto singolarmente. Ho detto facciamolo insieme, facciamo un viaggio, andiamolo a incontrare. E però subito dopo ci siamo resi conto che era il 2015 e che erano passati troppi anni ormai, che probabilmente non ce ne sarebbe stato più nessuno vivo ancora. Quindi ho detto sarebbe bello, ma forse siamo stati troppo, abbiamo perso tempo, è troppo tardi. Poi il giorno dopo, la notte stessa, forse abbiamo cominciato a fare le ricerche su internet, abbiamo visto che uno o due sembravano che ci fossero ancora. E ho detto vabbè, due o tre ci sono, partiamo. E così è, abbiamo cominciato.
Sì, la cosa interessante è proprio questa, che quando ci siamo trovati per parlare di questa cosa e ci siamo detti ma forse non abbiamo colto il momento, forse ormai è tardi, e poi questa cosa è diventata un po' il leitmotiv di questo film, nel senso che per noi questo è tardi è diventato non è troppo tardi, non ce l'abbiamo fatta, ma è tardi, dobbiamo fare tutto subito, velocissimamente, perché queste persone sono ancora vive, ma sono pochissime e sono centenari, per cui, come dire, non c'era il tempo di riflettere, di costruire l'operazione con tanta con tanta cura. Abbiamo trovato 3 persone e siamo partiti.
Quindi voi in pratica avete girato il mondo dietro a queste persone, che immagino avessero qualche difficoltà, diciamo, a muoversi, a parte uno che è andato a 98 anni mi pare da Città del Messico a Madrid così in grande tranquillità.
Sì, reperirli è stata una delle difficoltà maggiori, perché come si può immaginare non hanno Facebook, non hanno gli account social, non hanno cellulari molto spesso, oppure insomma sono anche molto molto riservati, vivono magari in una casa di riposo, in un piccolo paesino, e non hanno più contatti con nessuno, quindi cercarli è stata un'impresa veramente difficile, tranne per i primi che erano stati già trovati da altri prima di noi, che quindi avevano lasciato delle tracce. Alcuni erano scomparsi completamente dai radar di chiunque, cioè non risultava a nessuno che fossero vivi o che esistessero. E nel corso degli anni, mentre ancora giravamo, quando pensavamo magari di aver già chiuso il film, a un certo punto spuntava una persona che diceva di aver fatto un'intervista a un reduce, a un volontario repubblicano della guerra civile spagnola. Allora noi cominciavamo subito la ricerca, e non era facile. Poi se voi, insomma, ti racconto in alcuni casi gli estremi tentativi che abbiamo fatto per trovarli, come nel caso di Jeffrey, che è stata una cosa veramente incredibile, per riuscire a trovarlo nella foresta in Inghilterra.
Jeffrey, che è un inglese della Brigata Internazionale, dell'undicesima Brigata Internazionale, inglese di nascita, giusto?
Lui si chiama Jeffrey Cervante Morrison, è inglese, totalmente inglese, nonostante il cognome, è un inglese di nascita, e si è imbarcato ed ha fatto la guerra di Spagna con la quindicesima Brigata Internazionale, l'Abraham Lincoln, quella degli inglesi e degli americani, e lui non risultava su nessun archivio di nessuno storico, di nessuna associazione. L'ultima sua traccia risaliva 6-7 anni prima ed era già molto vecchio, e quindi si pensava che fosse morto. Poi un giornalista spagnolo che vive in Inghilterra lo ha intervistato su un giornale. Io ho cercato il giornalista, era difficile da trovare anche lui, ma poi l'ho trovato, poi gli ho chiesto il contatto, poi non me l'ha dato.
È tipico dei giornalisti.
Tipo il giornalista. No, perché c'è anche. Sì, c'è, poi sono le gelosie, le cose, tutto certo. Quanto. Allora, a un certo punto rintracciai la prima intervista che fece 7-8 anni prima, quindi se parliamo 10-15 anni fa, e vidi questo nome, Lidney. Andai a vedere sull'Atlante, Lidney, ed era un piccolo paesino inglese di 10.000 abitanti. Allora ho detto, vabbè, non sono tanti, si conosceranno tra loro. Allora ho scritto a tutti gli abitanti di Lidney che ho trovato su Facebook, centinaia di persone. Ho scritto a tutti, ma nessuno lo conosceva. E questo mi aveva molto frustrato, perché insomma ho capito che non era lì in quel momento, non era facile riferimento. Poi una signora inglese di Lidney mi scrive, guarda, faccio così, ti aiuto, prendo il tuo messaggio e lo metto su un forum di persone della contea che discutiamo dei problemi locali. E dopodiché, dopo qualche giorno, dice, c'è una persona che dice di conoscere una persona, che conosce una persona che forse lo conosce. Ho detto, vabbè, proviamo a seguire la catena. E alla fine siamo riusciti ad arrivare così, ed era in una casa di riposo, e un vecchio autista che lo accompagnava alla casa di riposo lo conosceva e mi ha messo in contatto.
E lui leggevo sulle informazioni che in pratica è uscito allo scoperto perché ha votato per il referendum sull'indipendenza catalana a favore dell'indipendenza, in quanto è cittadino onorario dello Stato spagnolo.
Esattamente, sì, perché c'è una legge spagnola che concede a tutti i volontari repubblicani che hanno combattuto, gli stranieri che hanno combattuto in Spagna, la cittadinanza onoraria, quindi possono votare. E lui ha chiesto all'ambasciata di poter votare, per votare nel 2017, è stato il primo referendum sull'indipendenza catalana, a favore dell'indipendenza. Ha detto, perché io ci sono stato lì da quelle parti, è un popolo meraviglioso che merita di poter fare la sua strada, e io sono con loro, sono al loro fianco in questa cosa qui. E quindi, andando a votare, si è scoperto
che era vivo,
e da lì un giornalista l'ha trovato, e poi noi ci siamo messi sulle sue tracce, anche se all'inizio non voleva darci l'intervista. Cioè la prima risposta è stata, no, non ve la do l'intervista. Ho detto, ma perché? Perché siete italiani? E quindi, mi ricordo di Mussolini.
Vi ho sparato contro all'epoca.
Allora ho detto, no, aspetta, noi siamo dell'altra parte, ragioniamoci sopra. E quindi, ma poi alla fine si è convinto, ci ha dato un'intervista.
Senti, ne avete trovati 9 di protagonisti che avete intervistato? È sempre stata così complicata, diciamo, l'intervista, ritrovare l'intervista, oppure a volte anche un po' più semplice?
Diciamo che forse questo è il caso più eclatante, diciamo, la ricerca più più assurda, insomma, che ci è capitata. Però non è mai stato facile. Una delle cose che, dunque, i reduci che abbiamo trovato, i combattenti volontari, sono 8. Il nono personaggio, diciamo, del film è uno che faceva parte invece dell'esercito fascista e che noi abbiamo intervistato perché diciamo, ci ha raccontato una storia un po' particolare. Lui, come appunto parte dell'esercito fascista, ha combattuto nella battaglia di Guadalajara, che è stata la battaglia, diciamo, forse più importante per la guerra di Spagna, e è stata la sconfitta, diciamo, dell'esercito fascista, che lui si è trovato a combattere contro il cugino, che era un volontario delle Brigate Internazionali.
E non lo sapeva questa cosa, ovviamente.
Allora, lui non lo sapeva, non ha mai, diciamo, durante l'intervista lui ha detto che non lo sapeva dove era morto il cugino. Noi siamo riusciti a risalire, tramite dei documenti, al fatto che il cugino era morto proprio in quella battaglia dove lui era presente. Ovviamente il fatto che si siano confrontati nella sua battaglia non significa che si siano effettivamente, certo, sparati addosso. Questo
è... C'erano migliaia di combattenti, esatto, dall'una e dall'altra.
Però
parte.
È significativo, ovviamente, di un momento storico, insomma, che ha visto appunto gli italiani da una parte e dall'altra. Però, insomma, ecco, insomma, la vicenda era, ci ha colpito, ci ha interessato subito, e quindi siamo andati a intervistarlo. Gli altri sono tutti invece volontari repubblicani. E tu mi hai fatto la domanda sulla ricerca. Diciamo che uno dei principali canali sui quali ci siamo mossi sono le associazioni dei volontari, insomma, le associazioni che sono, ci sono in vari paesi, diciamo in Spagna, in Inghilterra, in Francia, in Italia. Eppure, appunto, come raccontava prima Pasquale, ci sono stati dei casi nei quali le stesse associazioni non erano al corrente del fatto che esistessero queste persone che fossero ancora vive. Quindi, insomma, come puoi immaginare, la ricerca era veramente, è arrivata fino appunto a stalkerare gli abitanti di Lydney per
tutta la contea.
Esatto, tutta la contea.
Nel caso dell'intervista a Diviso Marinelli, il combattente fascista che abbiamo intervistato perché aveva combattuto contro il cugino Esino Marinelli, è accaduto anche una cosa molto molto importante, una scoperta che abbiamo fatto noi, cioè di alcune lettere nell'archivio di Stato che erano state censurate e quindi bloccate, che il cugino, cioè Esino, il combattente repubblicano, aveva scritto a casa, e le abbiamo scoperte noi, le abbiamo portate alla famiglia, le abbiamo fatte anche leggere a Diviso, il cugino, per la prima volta, no, queste lettere, tornava a casa dopo 80 anni bloccate dalla censura fascista. Ci aveva aiutato anche uno storico dell'ICVAS a trovare questi documenti, poi abbiamo continuato a ricercarne, abbiamo trovato anche altre lettere. E la cosa incredibile è che quando abbiamo fatto vedere dei video sulla battaglia di Guadalajara, abbiamo fatto vedere delle fotografie, abbiamo raccontato la storia di dove Esino verosimilmente poteva essere stato ferito, secondo alcuni documenti che avevamo trovati, Diviso, il combattente fascista, si è ricordato di essere presente anche lui in un frangente specifico della battaglia di Guadalajara, che era l'assalto al Palazzo Ibarra, che è il clou proprio centrale. Lui l'aveva dimenticata questa cosa, ma vedendo le foto, ascoltando, ha descritto dei particolari della battaglia che erano coerenti con veramente su come si svolsero i fatti. Quindi, pur non avendo le prove definitive, possiamo, diciamo, supporre che fossero veramente molto vicini, probabilmente tutti e due vicino a Palazzo Ibarra.
In generale, che cosa vi hanno raccontato le persone che avete intervistato? Ci sono delle cose tipiche che raccontano tutti quanti? In che misura, in che maniera una persona di quell'età ricorda vicende tanto lontane negli anni, che però poi sono state forse se non le più importanti, fra le più importanti della loro vita?
Guarda, parlare con persone di 100 anni è un'esperienza di vita, oltre che cinematografica, che storica, e veramente tante cose, e non eravamo pronti, non eravamo abituati. Però abbiamo riscontrato delle similitudini tra di loro. Innanzitutto, una persona di quell'età molto spesso ha bisogno di raccontare una storia che ha già raccontato anche altre volte e ha bisogno di trasferirtela nella modalità in cui lui l'ha vissuta, strutturata, ricordata. Quindi all'inizio puoi fare le domande che vuoi, ma hanno la loro storia da raccontarti e la devi ascoltare. Quindi questa è la prima cosa. E altre volte le persone sono anche diverse tra di loro, ti ascoltano e ti rispondono su quello che vuoi tu, ma hanno delle questioni che gli sono più care e ognuno di loro è diverso. Quindi, che ne so, Joseph era uno più politicizzato, aveva molti ricordi politici e aveva anche molta rabbia ancora addosso, ricordava molti aspetti militari. Ma il fratello, abbiamo detto anche due fratelli, per esempio. Il fratello invece, oltre a rispondere alle domande che noi gli facevamo, era più contento magari di parlare di alcuni aspetti personali, dei suoi amici, della battaglia, come si erano salvati. Quindi no, c'è anche molto il carattere delle persone.
E dal vostro punto di vista, diciamo, come vi siete posti? Perché immagino sia emotivamente piuttosto anche pesante raccogliere le ultime memorie di persone, insomma, che hanno davanti pochi anni o pochi mesi di vita e che poi sono gli ultimi testimoni di un momento così fondamentale della storia contemporanea in generale e nostra in particolare. Diciamo, anche per chi intervista, per chi fa il regista, non è una cosa proprio leggera un'operazione del genere, no?
Sì, infatti non è una cosa leggera, anche se come diceva Pasquale, spesso loro nel tempo hanno strutturato un racconto della loro guerra di Spagna, che hanno raccontato a figli, amici, anche se non tanto come magari uno potrebbe pensare. E lì ci si trova un po' nella condizione di dover anche forzare un po' la mano per cercare di ottenere qualcosa di più. Il fatto di mostrare per esempio dei video o di far ascoltare delle musiche è un espediente che abbiamo utilizzato per far tornare alla memoria delle cose che magari erano state un po' messe da parte dalla narrazione, diciamo, standard. Abbiamo avuto dei risultati interessanti da questo punto di vista. L'episodio che raccontava Pasquale sul filmato del Palazzo Ibarra, ma per esempio abbiamo mostrato Antoine, che è un volontario delle brigate Garibaldi, anche se era francese, e lui per esempio, guardando un filmato che appunto era faceva vedere dei dintorni della battaglia di Guadalajara, si è ricordato improvvisamente e ha cantato l'inno della brigata Garibaldi in italiano. Lui che non parla una parola di italiano, però, ma si è ricordato improvvisamente e l'ha cantato e ha riconosciuto anche un personaggio storico, Pacciardi, che comandava, certo, che comandava la brigata. L'ha visto in un filmato e l'ha riconosciuto e ha detto l'ho sempre visto con quel cappello. Cose che chiaramente in quel momento ti lasciano così, insomma, ecco, ti colpiscono, perché ti rendi conto che hai creato un ponte e che sei riuscito a portar via e a prendere e a regalare a quelli che poi lo vedranno un piccolo pezzo di quella storia che altrimenti si sarebbe perduto, che poi alla fine è la vera motivazione che ci ha spinto, no, a fare questo film, le ultime voci, gli ultimi ricordi diretti di quel gesto ce li potevano raccontare soltanto loro tra 10 anni, voglio dire, con tutti gli auguri che noi possiamo fare, ma da quando abbiamo cominciato questo film 5 di loro sono morti e non poteva che essere così, insomma, trattandosi di centenari. Quindi le ultime voci, questo è il motivo che ci ha spinto a fare questo film.
Dal punto di vista registico, rispetto alla cosa che ci chiedevi tu, e cioè come raccogliere le ultime testimonianze di una persona che ha quell'età, mi sono posto questa domanda, ma anche proprio prima di partire per intervistarli. Come tu sai, insomma, il film è stato fatto in grande economia, anche di mezzi, anche tecnici, ma anche economici, ma anche di tempo. Però un'idea l'avevo
già. Claro, non c'era Spielberg dietro, no, che aveva dato quel milione di dollari e diceva vabbè, fate questa cosa e vediamo come va. Ecco.
Però una cosa me l'ero posto, cioè di alcune avevo visto dei video su YouTube, no? Di persone che, parenti, amici, vicini di casa, che qualcuno avevano intervistato negli anni, avevano conosciuto e avevano riportato dei brevi filmati di testimonianze di ultimi reduci. E c'era un sentimento contrastante in me in vedere questi video. Da un lato ero contento di conoscere quelle storie e quindi ero grato a chi le aveva catturate quei momenti, però dall'altro si perdeva qualcosa, cioè nel momento in cui incontri una storia unica, rara, importante e ultima soprattutto, se non poni un po' di attenzione anche nella cura, nella modalità in cui la raccogli, in qualche modo la rovini anche, la fai perdere, perché vedi, loro non ci hanno raccontato delle verità sconvolgenti o nuove sulla guerra di Spagna, e anche se l'avessero fatta avremmo dovuto verificare totalmente tutto. Loro ci hanno parlato dei sentimenti, di quello che loro hanno provato, dei motivi perché hanno fatto quelle cose. Se non riesci a accogliere in un modo anche estetico questa testimonianza con una certa attenzione, un certo rispetto, la rischi di perderla. E quindi, nonostante la povertà di mezzi, ho cercato di mettere il massimo della cura per rispettare quel momento in cui ci passavano veramente delle consegne. Noi abbiamo vissuto così, come un momento di passaggio di consegne, anche di memoria.
Senti, non c'erano o non ci sono molti diciamo altri lavori similari al vostro a cui potersi aggrappare, e sia dal punto di vista documentaristico sia anche dal punto di vista cinematografico. Voi in qualche modo avete ricevuto la benedizione di Ken Loach, fra le altre cose, che in sala adesso diciamo con un film di tutt'altro genere. Ken Loach ha fatto un film sulla guerra civile spagnola di qualche anno fa, al di là poi del dibattito che ci fu, però non è che ce ne siano molto altri, e questo vale sia diciamo per quanto riguarda la fiction sia per quanto riguarda la documentaristica. Ecco, voi avete trovato qualcosa, c'è qualcosa a cui vi siete potuti ispirare che potesse essere diciamo simile poi a quello che è uscito fuori dal vostro lavoro, oppure no?
Guarda, sicuramente non avevo in mente dei modelli prima di girare, neanche Mauro, narrativi, io neanche visivi, registici, non li avevo in mente dei modelli, e soprattutto non c'è stato da chiaro sin da subito la natura e la struttura finale che avrebbe assunto il film. Noi siamo partiti di slancio, siamo partiti perché sentivamo un bisogno personale di incontrare altre persone, e poi abbiamo cercato di testimoniare quello che stavamo facendo, ma il film si è costruito e modificato sotto i nostri occhi, perché noi pensavamo di intervistarne 3 o 4 e di chiuderlo dopo 3 o 4, alla fine sono stati 9, cioè, e questo ogni anno o 2 anni ne usciva fuori uno, noi riaprivamo il film e lo richiudevamo, quindi abbiamo anche cambiato la struttura della sceneggiatura più volte. E quindi sicuramente non c'era un modello iniziale a cui ispirarsi, soprattutto nella struttura, nella sceneggiatura. L'unica cosa che avevo in mente era qualcosa che riguardasse la struttura dell'intervista, l'ascolto dell'intervista, cioè mi serviva comunque un momento intimo, un momento personale con loro, di costruire un rapporto che visivamente si potesse entrare dentro le loro storie. Poi chiaramente probabilmente esisteranno anche altre cose simili, però non le avevo presenti, non ce le abbiamo, non credo di averle presenti. Non so se Mauro ha letto, ha visto film, cose.
No, diciamo che il modello è veramente venuto fuori, diciamo la storia, la struttura del film è venuta veramente fuori man mano che, esatto, che andavano avanti le riprese e man mano che aumentavano le interviste, perché chiaramente avere 3 protagonisti è un conto, averne 8 è un altro, nel senso che il film all'inizio su 3 storie o 4 storie prevalevano i personaggi, prevalevano le storie dei singoli. Nel momento in cui sono diventate 8 e 9 con appunto il reduce fascista, ci siamo resi conto che il film doveva essere più corale, doveva essere meno il racconto delle singole storie, ma invece una storia corale per raccontare la storia della guerra di Spagna attraverso le loro storie. Quindi i frammenti si sono intrecciati per formare una struttura un più corale, più collettiva. Come riferimento, diciamo, per me c'è sempre stato un riferimento a certe opere, diciamo, più letterarie, dove il viaggio e la ricerca, diciamo, dell'incontro con la storia. Penso a Soldati di Salamina di Javier Cercas, che è un libro che parla proprio del tema della guerra di Spagna, totalmente diverso, ma insomma anche lì c'è un protagonista alla ricerca di una storia, incontra i personaggi di questa storia. Ecco, questo era un po' il pensiero che c'era dietro anche a questo film.
Sì, mi piace questa domanda perché, per dire, se uno oggi decidesse di fare un lavoro di qualsiasi tipo sulla resistenza italiana, per dire, si troverebbe ad avere a che fare con una quantità enorme di libri, di memorialistica, di narrativa, di cinematografia. Questo con la guerra di Spagna invece in realtà in buona parte non c'è, perché insomma è stato abbastanza silenziato a un certo punto quello che è accaduto dal 36 al 39 per tutta una serie di ragioni storiche, politiche, culturali, eccetera eccetera, per cui insomma bisogna fare molto da sé, ecco, che è più difficile forse da un verso, ma anche più facile in qualche modo.
I libri sulla guerra di Spagna, i memorialistica, i diari, sicuramente sono meno di quelli sulla resistenza italiana, non c'è dubbio, soprattutto tradotti in italiano.
Cioè, quello comunque, è un altro grosso problema.
Chiaramente ce ne sono tanti e me ne sono accorto, anche perché lavorando su questo film ho sviluppato una particolare malattia professionale, che è quella dell'ossessione a comprare libri.
Certo, è l'accumulazione seriale, poi, esatto, che subentra in questi, insomma, casi.
Alla fine adesso sono sommerso anche da tutti questi libri. Però è chiaro che una delle differenze, per esempio, sta nel fatto che quella è una guerra perduta. È una guerra perduta, e quindi dove fatta da meno italiani, da meno persone italiane che vi hanno partecipato, e che è più difficile da raccontare, più triste da raccontare. Cioè, anche l'esito della nostra resistenza ha significato ricollegare la resistenza anche a tutto il percorso anche evolutivo del nostro paese. Quello è un episodio che è sembrato chiuso, cioè chi ha partecipato a quella guerra torna a casa con una sconfitta molto cocente. E vedi, questa è una cosa importante, molti di loro non solo non hanno scritto libri, ma non hanno nemmeno parlato di quell'esperienza. Molti di loro sono tornati a casa e non hanno raccontato nulla a nessuno della guerra di Spagna. E di questo abbiamo voluto lasciare una piccola traccia nel film, con una domanda che abbiamo fatto a Jeffrey, e perché noi sapevamo che cosa era il silenzio che lui aveva mantenuto dopo. E tu hai mai parlato della guerra di Spagna con qualcuno? No, nemmeno con tua moglie a casa? No, mai. Sapeva che c'ero stato, ma non abbiamo mai parlato. Questo per dirti che cos'è stata la guerra di Spagna, cioè una tragedia, tragedia di cui è difficile parlare e scriverne per i protagonisti.
Cioè, qualcosa di simile a quello che avviene con i reduci della Shoah, che tornano e non parlano, e magari se parlano dopo 40-50 anni, insomma.
Esatto, sì, è vero. E manca anche l'elaborazione collettiva di quella guerra, però. Probabilmente il dramma della Shoah è di un'intensità sconvolgente, sicuramente la dimensione è tale che può aver favorito anche una letteratura e una riflessione collettiva sui protagonisti, dei protagonisti. Sulla guerra di Spagna molti soldati, molti combattenti volontari sono tornati a casa da soli e hanno vissuto in solitudine quella sconfitta.
Hanno elaborato il lutto per fatti loro.
Sì.
Se lo volevano elaborare, altrimenti.
Se è stato possibile, sì, ma in molti casi si è trattato semplicemente di un oblio, di un occultamento. Però, insomma, noi abbiamo cercato poi di anche tirare fuori da questo oblio molte cose. In alcuni casi intervistando delle persone che non avevano mai concesso interviste per tutta la loro vita, come nel caso dell'ultimo italiano.
Sentite, ci avete raccontato, diciamo, le ragioni per cui vi siete messi in questo lavoro, le modalità quali sono state? Cioè, una volta che dopo la sera dal bar avete deciso che questo era il vostro lavoro per i 5 anni futuri, come ci si è organizzati?
Ma in realtà, appunto, non è stata una cosa di 5 anni, di programmare 5 anni di lavoro, anzi è stata una una partenza, diciamo, disorganizzata all'inizio e mirata a andare a intervistare intanto le prime tre persone che avevamo trovato in Francia e tornare poi con del materiale da rilavorare. Era un po' quello che dicevamo prima, il film si è costruito nel tempo, per cui la modalità è stata: abbiamo trovato tre persone in Francia, andiamo a intervistarle, e siamo andati e siamo tornati con del materiale, abbiamo cominciato a pensare il film. Dopodiché abbiamo intervistato un italiano poco dopo, l'ultimo, diciamo, reduce italiano, e abbiamo continuato a strutturare e a pensare il film fino a quando poi non sono emersi tutti gli altri personaggi. Diciamo che la modalità è stata: se viene fuori che c'è un altro reduce, noi andiamo a intervistarlo e lo mettiamo dentro al film, costi quel che costi. Questa è stata alla fine la nostra modalità, e la scoperta che ce n'erano altri era sempre, diciamo, una nuova sfida, diciamo, sentivamo di non poterci esimere dall'andare a raccogliere anche la testimonianza dell'ultimo arrivato, anche se questo avrebbe comportato chiaramente rivedere il film, ripensarlo, e non solo perché si aggiungeva un personaggio, ma perché si aggiungeva una voce al combattente delle brigate internazionali, si aggiungeva l'anarchico, all'anarchico si aggiungeva l'avventuriero, quello che era partito per scommessa. Jeffrey Cervante, parlavamo prima di Jeffrey Cervante,
perde una scommessa.
No, la vince la scommessa. La vince la scommessa perché lui scommette in un pub a Londra, scommette che riuscirà ad arrivare in Spagna anche se ormai le frontiere sono chiuse. Scommette, credo, 100 sterline,
che non era buonissimo per l'epoca.
Sì. E scommette 100 sterline, prende una nave e parte. Arriva in Spagna e quindi di fatto ha vinto la scommessa, ma invece di tornarsene in Inghilterra a riscuotere, decide che invece no, deve rimanere a combattere, e quindi si ferma, si arruola nelle brigate internazionali e comincia a combattere. Quindi diciamo che si aggiungevano personaggi, storie e punti di vista che rendevano più complesso ma anche più bello e più interessante il film. Per cui, per rispondere alla domanda, la modalità è stata quella di: noi vogliamo intervistare tutti gli ultimi di cui si sa che esistono, e finché il film è aperto anche a loro.
Da un punto di vista, diciamo, più operativo, più tecnico, siamo partiti con quello che avevamo, cioè pochissimo, proprio mezzi tecnici minimali, proprio da pochissimo. Abbiamo ripreso con la reflex, anche addirittura con il cellulare e all'inizio. Poi, quando siamo tornati a casa, poi abbiamo cominciato a montarlo, a vederlo. Nel 2016 pensavamo di chiuderlo, abbiamo fatto un crowdfunding per la post produzione e quindi avevamo promesso anche ai nostri sottoscrittori di consegnare il film entro la fine dell'anno con quelle quattro storie e con i soldi del crowdfunding chiuderlo e consegnarglielo. Poi in realtà sono arrivate altre storie, ma sono arrivate anche altre coproduzioni sia per noi, quella dell'ACVAS, cioè la situazione dei reduci della guerra di Spagna, ma anche l'AMOD ci ha dato una mano fornendoci dei materiali storici, anche altri archivi. Sono arrivate anche altre sottoscrizioni dei nostri amici che ci hanno aiutato con queste sottoscrizioni aperte al crowdfunding. E quindi a quel punto, quando sono arrivate le altre storie di cui parlava Mauro, ho detto: vabbè, invece che fare la post-produzione, riapriamo la produzione, e le abbiamo girato anche con mezzi leggermente più adeguati e quindi siamo riusciti a fare un po' meglio. E nella post-produzione siamo riusciti anche a correggere una serie di errori che poi, insomma, i nostri montatori, assistenti al montaggio ci hanno dovuto...
Si lavora con le risorse umane che si hanno a disposizione.
Abbiamo dovuto fare anche qualche miracolo.
Cioè, quindi è stato comunque un lavoro collettivo, ecco, diciamo, voi l'avete scritto, fatto, redatto, però si è riuscito a creare anche, come dire, un collettivo dietro che ha supportato questa cosa.
È verissimo. Abbiamo sempre sentito una forte attenzione e un forte affetto per questo progetto. Per quanto sulle nostre spalle sia ricaduto un lavoro immenso, enorme, a fianco a noi, intorno a noi, c'è stata sempre molta solidarietà, molto sostegno, molta simpatia per questo progetto. La guerra di Spagna è qualcosa che suscita l'attenzione, la curiosità, l'affetto, la vicinanza di tantissime persone. Infatti, quando si aprono queste storie, dentro si incontrano persone che hanno avuto uno zio, sono interessate a una storia, hanno visto un film, hanno letto un libro, e vogliono partecipare, vogliono dare una mano. Quindi se tu vedi la nostra lista dei crediti, scorrerai una lista immensa, perché oltre ai sottoscrittori c'è gente che ci ha aiutato in tutte le fasi, nelle riprese, nel montaggio, nell'assistenza al montaggio, nelle fotografie, in tutto, cioè qualunque cosa, nel suono. Abbiamo avuto tanto, una squadra molto molto ricca, e questo lavoro anche di fare squadra è stata una parte che ha permesso al film di essere così come, cioè, da soli ovviamente non ce l'avremmo mai fatta se non ci fosse stato a fianco a noi, intorno a noi, un grande sostegno.
Benissimo, allora siamo verso la dirittura d'arrivo. Io anticipo, diciamo, le telefonate che poi arrivano in questi casi sono riguardo ovviamente la presentazione di questo documentario e la visione, perché immagino poi tutti dicono: beh, adesso ne abbiamo sentito parlare, come vederlo, ecco, come vi siete organizzati o pensate di organizzarvi per i prossimi mesi?
Allora, il film è appena concluso, l'abbiamo concluso i primi giorni di gennaio. Da un po' prima avevamo cominciato a mandare delle bozze di lavoro ai festival, adesso continuiamo, lo stiamo inviando a vari festival sia nazionali che internazionali, e stiamo aspettando delle risposte che speriamo si possano essere positive e numerose. Ovviamente i festival molto spesso richiedono l'anteprima o richiedono che sia un film assolutamente inedito, quindi stiamo aspettando prima questo esito per qualche mese, di vedere come ci risponderanno i festival. Sappiamo che ad aprile ci sarà una proiezione speciale un po' fuori, diciamo, dal percorso, perché c'è un cinema di Mantova che ci ha chiesto di poterlo proiettare in una rassegna di film dedicati alla Resistenza il 25 aprile. Quindi a Mantova, al Cinema del Carbone, ci sarà la primissima proiezione, probabilmente pubblica, 25 aprile, del nostro film. E poi, diciamo, noi crediamo che in autunno inoltrato, di aprire delle proiezioni pubbliche dovunque ci sia richiesto. Alcuni dei nostri sottoscrittori hanno anche già sottoscritto con l'intento di poterlo proiettare nelle loro associazioni, quindi sono già state pensate in questo modo le sottoscrizioni che ci sono arrivate a suo tempo. E nel frattempo comunque abbiamo prodotto molti materiali, anche di scene inedite, di storie che non sono state messe nel film. Quindi se le persone vogliono seguire la storia e vedere alcuni materiali, possono innanzitutto andare sul nostro blog, i primi saranno gli ultimi, wordpress.com. possono andare sulla pagina Facebook e vedere la pagina dei primi saranno gli ultimi, questo è il nome del film. Possono andare sull'account YouTube dell'associazione che l'ha prodotto, che si chiama Consorzio Sperimentazione Immagine. E in tutti questi posti ci sono pillole, inserti, storie inedite, foto, testi, tantissimo materiale che riguarda il nostro film. Quindi è possibile già cominciare a prendere contatto con queste storie da subito. Poi ovviamente se ci seguiranno daremo tutte le informazioni sulle proiezioni pubbliche.
Benissimo, allora io intanto vi ringrazio personalmente, perché diciamo qui abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare il comandante Giovanni Pesce proprio poco prima che morisse, fra l'altro grazie anche all'associazione dei volontari che, diciamo, fa parte dell'organizzazione del documentario. C'è stato Abel Pass, insomma, quindi è davvero un piacere e un onore presentare un lavoro come il vostro. prima di chiudere ricordiamo i nomi delle persone che avete intervistato, che sono i fratelli Almudaver, Joseph e Vincent, Antoine Pignol, Henri Diaz, Geoffrey Cervantes, che però è inglese nonostante il nome, e poi c'è questo Diviso Marinelli,
che è il fascista, cioè sei dato fascista,
e poi c'è William Krem del PUM, Aurelio Grossi e Virgilio Fernandez del Real, con cui vorrei chiudere, se siete d'accordo, la nostra chiacchierata. Virgilio Fernandez del Real, che è morto proprio poche settimane fa a Natale. Il giorno prima di morire, mi pare di aver capito, ha lasciato una sorta di messaggio, insomma, il suo testamento dopo 100 anni di vita e di lotte. Voi avete avuto modo di incontrarlo un paio d'anni fa, credo, a Madrid. Per cui, ecco, chiuderemo con le sue parole, poi con un inserto musicale a tono. E prima però vi chiedo un po' di raccontarci questa persona, questo personaggio, insomma, abbastanza fuori dal comune, ecco.
Ma guarda, Virgilio è una persona a cui sono rimasto molto legato, perché la sua intervista è stata un'intervista veramente, veramente particolare. Come dicevamo prima, parlare con delle persone di 100 anni che devono raccontare la loro storia non è affatto semplice. E Virgilio, nel primo momento in cui ci siamo incontrati, sembrava una persona assolutamente presente ma non molto lucida. E invece, appena ci siamo seduti e abbiamo cominciato l'intervista, sono rimasto veramente sorpreso dalla sua capacità di raccontare, di pescare dalla memoria i suoi ricordi e di farlo con una naturalezza e una serenità che unici, veramente unici. È stata, penso, l'intervista più liscia, più facile, più anche emozionante che abbiamo fatto. Era una persona veramente straordinaria, che si era arruolato volontario nei reparti sanitari, era ancora minorenne.
Sì, poi, peraltro, parliamo tutti di persone che sono arrivate a 100 anni adesso, che però entrano a combattere a 15-16 anni, insomma, perché poi...
Esatto, infatti, allora, a questo punto l'hai chiamata, tira brevissimamente, perché si chiama I primi saranno gli ultimi? Si chiama I primi saranno gli ultimi perché in qualche modo gli ultimi ancora vivi sono quelli che sono partiti per primi perché erano giovanissimi, minorenni la maggior parte di loro, e paradossalmente o comunque possiamo dire che di quelli che abbiamo intervistato sono stati tutti anche tra i primi a partire, cioè appena è scoppiata la guerra. È stato un segno che abbiamo voluto cogliere, come se, insomma, in qualche modo quelli che sono stati proprio i primi a impegnarsi nella lotta sono anche stati gli ultimi poi a poterla raccontare.
Benissimo, allora vi ringrazio moltissimo.
Grazie a te, grazie a voi.
Ricordo, appunto, I primi saranno gli ultimi, avremo modo di riparlarne poi una volta che ci saranno le proiezioni, le presentazioni e tutto quanto. Pasquale D'Aiello e Mauro Manna e tutti gli altri che ci hanno messo mano, grazie moltissimo. Chiudiamo, appunto, con il testamento di Virgilio Fernandez del Real, comandante della 13ª Brigata Internazionale.
Oggi è 28 novembre 1900 e del 2019. Il prossimo compleanno è il 26 di dicembre di questo anno, che compirà 101 anni. Todavía tengo fuerza para decir viva la República Federal Española, visca Cataluña, Gorev Kalia scaduta. Viva España Republicana Federal. Viva México. Viva López Obrador. Ojalá y se cumplan sus sueños, que son los míos. Yo desde luego me confieso que soy comunista desde que tenía 14 años y medio. Sigo siendo comunista y no soy ningún bandido. Lo que dicen que los comunistas son los revoltosos son porque son gente educada por los chayoteros. Esos chayoteros o chay que cobran chayotes. Esos diputados y senadores tan pendejos que hasta ahora se dan cuenta.
La brutal sublevación del ejército se estrella contra los pechos desnudos de las masas. Contenidos los militares cobardes, el pueblo, cogiendo las armas a su alcance, se desborda y generosamente ofrece su vida en defensa de un ideal: la libertad.
La revolución provocada por el fascismo llega a las mismas puertas de la cárcel y libra a los que gemían en sus celdas. Estos edificios que pertenecían antes a grandes entidades capitalistas, que estén con otros organismos sobre los representantes del poder oficial, organizan, encauzan y articulan la vida social, racionando la ciudad desde los mismos centros en que la alta burguesía y el capitalismo fascioso tramaban sus complots de miseria y de hambre contra el pueblo productor, contra el proletariado que ha roto definitivamente sus cadenas, precisamente cuando el fascismo pretendía añadirle unos eslabones más.